Alex Corlazzoli, benvenuto nel posto delle parole.
Grazie, grazie, è un bel posto quello delle parole, mi fa pensare proprio a un divano, una poltrona dove accomodarmi in mezzo alle parole.
Insomma. E noi ci accomodiamo in mezzo alle parole di Alex Corlazzoli, che attraverso le parole ci fa vedere anche le immagini, i quadri, le opere d'arte di questa donna straordinaria, di questo libro che non è una biografia, è un diario, sono appunti dedicati a questa donna. E su questo taccuino Alex Corlazzoli scrive, anzi fa scrivere Frida Kahlo con il taccuino immaginario che l'editore Giunti ci propone. Frida Kahlo, Alex Corlazzoli, ma prima di entrare in questa vita raccontata nel taccuino, chi era Frida Kahlo?
Frida Kahlo intanto è stata una donna che ha veramente avuto la tenacia di resistere a ogni tipo di sofferenza che la vita le ha provocato. È stata innanzitutto, prima ancora che un'artista, prima ancora che una pittrice, è stata veramente un cantore della vita. Nelle sue più grandi sfaccettature, nei suoi incidenti. Lei vi racconta di aver avuto due incidenti, uno quello appunto con il famoso tram che la riduce poi chiaramente all'ospedale e da lì a subire tutta una serie di operazioni e tanto da finire insomma a letto per molto tempo, e l'altro incidente lo era stato il tanto amato e desiderato Diego Rivera, col quale aveva fatto di tutto per averlo e in qualche modo lo odiava e amava, e c'era un rapporto che ha proseguito tuttavia fino alla fine. Due incidenti e tanti altri incidenti che hanno caratterizzato la vita di Frida, ma che non hanno mai tolto a lei la capacità di resistere, non tanto di sperare, io credo che fosse anche a volte disperata su quel letto di ospedale quando gli tagliano la gamba negli ultimi mesi prima di morire. Io credo che sia stata proprio disperata, ma sapeva resistere, e quindi è la storia veramente di una donna che ne sa di resistenza. Mi piace pensarla così, una donna che ha saputo sempre ricominciare, non certo con ottimismo, ma con realismo.
Con un realismo tra l'altro difficile, facile da dire, ma difficile da vivere, molto difficile.
Non dimentichiamo che lei, lo metto nell'ultima pagina proprio del mio suo libro, insomma, perché come hai detto bene tu è il taccuino di Frida, Io sparisco, finiamo con queste righe che per me sono veramente il tutto per capire. Lei dice: forse questo potrebbe essere il mio ultimo dipinto, ed è il famoso dipinto con lo spicchio di Anguria con scritto Viva la vita, e dice: spero che l'uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più. Quindi è più realista di così veramente non ce n'è. Veramente ho avuto modo, e tra l'altro ti devo dire che sono stato contento di fare questo libro perché avevo conosciuto Frida a Città del Messico. Sono stato a Città del Messico nel 2006 e ero stato a Casa Azul, e così come ero stato ad assaporare, a vedere, a osservare i murales di Diego Rivera, e quindi avevo avuto modo di toccare con mano Frida Kahlo lì proprio nella sua città, nel suo luogo, e dopo tanti anni aver avuto l'opportunità di tornare a riflettere su Frida Kahlo, non che non avessi visto le mostre, la Scuderia del Quirinale a Roma e tanti altri luoghi, ma tornare così a riflettere, proprio a pensare con lei e su lei, è stato veramente un dono.
Ricordo tra l'altro che Alex Corlazzoli, giornalista, maestro, scrittore, viaggiatore, quindi la prospettiva di scrittura di Alex Corlazzoli è una prospettiva plurale, perché conosce lo sguardo dei ragazzi davanti a sé a scuola, conosce il mondo del giornalismo, Conosce il mondo della scrittura, ma soprattutto conosce il mondo del viaggio, del viaggiare, che è incontrare persone. Come hai detto poco fa, hai incontrato Frida Kahlo a Casa Azul, ma non solo, per andare incontro a lei. E questo libro racconta di un amore sterminato per la vita di questa donna, una vita difficilissima, lo dobbiamo ripetere tante volte, perché si fa un bel dire di Frida Kahlo, il suo mito, però in questo diario, in questo taccuino, lei si racconta in una maniera anzitutto molto delicata, ed è una cosa particolarissima che ho trovato nella scrittura di questo libro Le ali per volare. E poi racconta di sé, delle cose che non vanno, della sua malattia, di quando si inciampa all'inizio, no? Ed è col padre che gli racconta tante cose, il padre fotografo. Lei inciampa in una radice di un albero, forse, è una caduta normale, ma quella non era una caduta normale, perché in quel momento qualche cosa era successo. E da lì comincia il tormento. Forse a volte nel tormento trova anche una sorta di estasi, non solo artistica, o no?
Sì, credo anch'io. Intanto hai sottolineato un aspetto, e grazie di averlo fatto, cioè quello del viaggio. Credo che sia veramente importante viaggiare per scrivere libri. Non si può avere a che fare con le parole che soprattutto noi proponiamo agli altri, chi scrive libri, senza averle prima sperimentate. E per sperimentare le parole bisogna toccarle quando escono dalla bocca di una persona che incontri a Istanbul, piuttosto che in Città del Messico, piuttosto che in una periferia di Medellin, piuttosto che a Milano. Devi vederli i luoghi. Io veramente farei fatica a scrivere un libro su un luogo che non ho visto, su una persona che in qualche modo non ho incrociato. Prima di questo libro, posso anche rivelarlo, è stato bloccato, ma per motivi, diciamo così, forse verrà ripreso. Stavamo per scrivere un libro su Mandela, anche lì l'avevo incrociato, conosciuto, ero stato a casa Mandela, sono stato in Sudafrica. Credo che sia veramente importante, non si può fare, per quanto riguarda i libri, un po' come oggi purtroppo è diventato il giornalismo, i pezzi stando alla scrivania. I libri si possono fare se si vanno a vedere, se si vanno a toccare. E dicevi bene perché di libri di Frida Kahlo, parliamoci chiaro. Io quando mi hanno detto facciamo un libro su Frida Kahlo ero anche un po' titubante, perché messo in Amazon il nome Frida Kahlo escono 32 libri. Perché dovrebbe essere acquistato Le ali per volare, il taccuino immaginario di Frida Kahlo fatto da me con l'aggiunti? Ma sì, io dico semplicemente perché abbiamo tentato di fare un'operazione che è quella di ridare a Frida un taglio un po' diverso. Intanto quello di non raccontarla, ma di lasciare che fosse lei a raccontarsi. Ho fatto veramente un'operazione di ricerca delle sue parole, del suo lavoro, dei luoghi dove lei ha abitato, e poi ho cercato di mettere in rilievo soprattutto l'aspetto sociale di Frida, che non esce mai, mi viene in mente quando lei è appunto a New York e dice: sento un po' di rabbia nei confronti di tutti questi ricconi, dato che ho visto migliaia di persone vivere nella più terribile miseria, senza niente da mangiare e senza un posto per dormire. Ecco la cosa che qui mi ha colpita di più. È terrificante vedere che gli spendaccioni fanno feste giorno e notte mentre migliaia e migliaia di persone muoiono di fame. È una Frida che finora, perlomeno per quello che ho letto io, non era uscita una Frida così attenta al sociale, nonostante la sua già profonda sofferenza. Ma forse proprio perché era così sofferente, era molto attenta e aveva degli occhi sensibili verso chi provava anche altre sofferenze. Tanto è vero, e concludo per lasciarti di nuovo la parola, perché mi piace sentire soprattutto la critica, insomma, che arriva per questo libro, e proprio negli ultimi giorni lei decide di andare ancora con Diego che l'accompagna tra l'altro in carrozzina a fare una manifestazione, scende in piazza a fare una manifestazione, non si arrende Frida Kahlo e lo fa per il sociale, non lo fa, sta male, ma decide di scendere in piazza. Ecco, è veramente una figura eccezionale che va scoperta al di là dei suoi quadri, che sicuramente ecco, sono suggestivi, che sicuramente colpiscono, che sicuramente non lasciano indifferente, ma è la vita di Frida che non può lasciare indifferente.
Eh sì, non può lasciare proprio indifferente, perché questo libro non ci fa vedere i quadri, anche se le opere d'arte le vediamo attraverso l'interpretazione della illustratrice che ha fatto un egregio lavoro. Le immagini non sono a corredo delle parole, le immagini di Candia Castellani, ma attraversano le parole, Alex Corlazzoni.
È vero, non è da immaginare come un libro che mostra i quadri di Frida Kahlo, ce ne sono ben pochi. Candia Castellani ha fatto un lavoro straordinario, io dico sempre che è il merito dei Taccuini Immaginari, prima abbiamo fatto quello di Paolo con Giacomo Agnello Modica, è il 70% degli illustratori e il 30% dello scrittore, perché veramente sono coadiuvati, sono veramente aiutati da penne di illustratori che sanno veramente cogliere quello che io riesco a trasmettere con le parole. È vero, un connubio che finora è funzionato bene, ma come dicevi, non raccontiamo i quadri, ma raccontiamo invece l'anima di Frida Kahlo. Raccontiamo l'anima della bambina Frida Kahlo, raccontiamo l'anima di Frida Kahlo quando inizia a dipingere, raccontiamo l'anima di una Frida che si arrabbia quando scopre che il marito l'ha tradita addirittura con la sorella. Raccontiamo una Frida innamorata attraverso i baci che lascia sul suo taccuino. Raccontiamo una Frida appassionata del suo Messico, a New York, a Detroit. Continuerà a pensare al suo Messico, alla sua città, attraverso una raffigurazione che Candia fa della piazza principale di Città del Messico, del Zocalo, insomma, dove io tra l'altro sono stato e mi ritrovo molto, proprio ieri sera guardavo le foto. E quindi è davvero un viaggio nell'anima di questa donna, un viaggio nella Città del Messico, un viaggio nel Messico e un viaggio anche in quella che è stata la battaglia per la vita che ha fatto Frida Kahlo.
Taccuini Immaginari è questa la collana prodotta, pubblicata da Giunti, questa volta il Taccuini Immaginari di Frida Kahlo è per giovani lettori, ma dicendo giovani lettori non è che gli altri sono esclusi, perché leggere questo taccuino, anche se sappiamo molto di Frida Kahlo, veniamo a scoprire altre cose. Questo credo che sia un aspetto molto molto importante di questa donna che viene raccontata da se stessa. Oggi Alex Corlazzoni è la giornata della felicità. Ricordo a un certo punto del suo taccuino, Frida Kahlo dice: io sono tornata in ospedale, ma sono tornata dall'ospedale, ma non sono felice. Ecco, questa infelicità che lei aveva come compagna di vita, anche lei aveva dei momenti felici e ce li racconta, però forse quel sottofondo della sua vita è data proprio dall'infelicità, dall'incomprensione, dall'essere forse non considerata non tanto quanto artista, ma quanto come persona, come una persona come voleva essere lei, normale.
È un tema che io direi paresiaco, una parola, la paresia, che mi piace molto.
Molto filosofico.
Eh sì, io l'ho imparata tardi, perché sono del parere che le parole si imparano anche tardi. L'ho imparata da Monsignor Raffaele Nogaro, che incontrandolo, mi parlando, disse questa parola. Io ho 35-34 anni, mi disse: ma che dice? Andai a ricercarla e scoprì la bellezza straordinaria di questa parola. Io credo che il racconto, la vita stessa di Frida Kahlo è molto paresiaca, non nasconde mai la sua infelicità. Mentre noi tendiamo spesso a nasconderla, a mettere la maschera, a non urtare chi c'è più vicino con la nostra infelicità, Frida Kahlo non fa mai questa operazione, mai. Cerca sicuramente di essere felice, gode dei momenti di felicità quando va al mercato a prendere qualche pezzo di costume per poi divertirsi a vestirsi come vuole per le strade di New York o di Detroit, quando sicuramente si ritrova con la sua scimmietta, quando il cane piscia sull'opera di Diego Rivera e lei si fa una gran risata, insomma, fino alla fine, quando da lesbica conosce l'amica che l'accompagnerà fino alla fine dei suoi anni, però è una vita infelice e lei non lo nega. Ti devo confidare che non sembrerà, ma chi mi è più amico mi conosce. Sa che anch'io ritengo di avere una vita infelice e spesso non lo nascondo, qualche volta facendo un lavoro come quello del maestro sono costretto a nasconderlo, sono costretto perché non è giusto, non è corretto che i miei bambini abbiano davanti una persona infelice e quindi ecco non nascondo il fatto di mettere la maschera della felicità, del riso anche, perché è giusto che si sappia che si impari ridendo. Ma dentro di me vivo soprattutto negli ultimi anni quella profonda tristezza e ingiustizia per le ingiustizie sociali che viveva Frida. E mi arrabbio, mi indigno molto e spesso mi sento anche un po' impotente. Questo mi rende molto, molto, molto triste, anche molto solo, a dirti la verità. La stessa solitudine e la stessa sofferenza di cui ne parlava Frida. È la prima volta che lo dico pubblicamente. Ma forse credo che proprio questo libro ci possa aiutare anche a riflettere su quanto ciascuno di noi può essere infelice ed è forse anche il momento che lo dica.
Ora, se ho ben capito le parole che hai detto, Alex Collazzoli, il senso di infelicità è dato anche dall'impossibilità, no, di fare qualche cosa per cambiare, ma non perché di certo si voglia essere dei rivoluzionari, la rivoluzione è fatta di piccoli dettagli, no? E forse sta proprio in questa impossibilità oggi ad unirci attorno a degli ideali, forse anche questo, perché da soli sì, fai qualcosa, ma con chi ha il tuo stesso ideale riesci forse a costruire qualche cosa, o no?
Sono d'accordo, e lei ancora, Frida, che ce lo racconta, che ce lo dice in quella manifestazione che narravo prima, no? È il 2 luglio del 1954, lei sta male, non ha più già la gamba, muore poco dopo, eppure lei dice, esce di casa senza trucco, va a questa manifestazione organizzata contro l'intervento dei servizi segreti americani della CIA in Guatemala e scrive: ho la polmonite ma non mi interessa, ho chiesto a Diego di venire e di spingere la sedia a rotelle, occorre sacrificare la propria persona alla grandezza di cause universali, ne sono convinta, se avessi dei dubbi sarei una criminale. È straordinario. Sono parole che dovremmo in qualche modo coltivare dentro di noi, perché occorre un sacrificio personale per ritrovarsi attorno appunto alla grandezza delle cause universali. Io sono convinto, mi viene in mente, e perdona il riferimento attuale, ma se ci fosse Frida sicuramente direbbe qualcosa, ne sono convinto. Anni fa, quando si parlava di guerra, scendevamo tutti in piazza. Io conservo una pagina dell'Unità appesa in casa, parlo della guerra, credo dell'Iraq, ho milioni di persone in piazza per la pace. Oggi facciamo fatica a raccoglierne 100, 200 mila. Oggi facciamo fatica a mettere le bandiere della pace alle nostre case. Ecco, credo che sia necessario, e poi diventiamo tristi, appunto, poi diventiamo cinici, poi diventiamo egoisti. Credo che Le Frida ci dia un grande messaggio che viene proprio da questa sua scelta finale degli ultimi giorni, cioè sacrificare la propria persona alla grandezza di cause universali. È lì, quando ti ritrovi con gli altri, quando ti ritrovi a manifestare con gli altri, ad abbracciare gli altri, a portare avanti una causa universale, appunto con gli altri, che non ti senti più solo, ma ti senti insieme, allora ecco la forza, ecco la grande forza di persone come Frida, che hanno saputo sicuramente, attraverso anche la loro vita e attraverso l'arte, comunicarci veramente la forza della vita. È indimenticabile il finale, no? L'ultimo suo quadro, Viva la vita, su quegli spicchi di angurie. Non scrive Viva la morte, scrive Viva la vita. È un richiamo, è un appello quello che Frida fa, è un appello che dopo ancora tanti anni continua.
Alex Corazzoli, prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Ah, ce ne sono tanti in realtà di libri che mi fanno compagnia, perché sono un lettore con più libri, ma devo dirti che ho appena finito di leggere Il pane perduto di Edith Bruck, straordinario libro, devo dire, in cui Edith Bruck ci accompagna nella sua vita, per prendere in mano un libro di un caro amico, Gherardo Colombo, Anticostituzione, come abbiamo riscritto in peggio i principi della nostra società, della Garzanti. Ed è un libro che mi piace molto perché Gherardo intanto sembra di, non so se ricordi un po' quell'accento di Gherardo, no, eccetera, sembra di sentirlo proprio parlare dal vivo mentre scrive questo libro, e affianca ad ogni articolo della Costituzione una rilettura proprio, e sembra di sentire ciascuno di noi, sembra a volte di sentire quelli di noi che hanno rovinato un po' la Costituzione, perché un pochino l'abbiamo fatto un po' tutti. Un bel libro che dovrebbero leggere davvero tanti educatori che devono insegnare bene la Costituzione, e anche tanti adulti, tanti genitori, perché possano sentire ancora la Costituzione come il libro più bello degli italiani.
E come l'abbiamo riscritta in peggio, come sostiene Gherardo Colombo. Ricordo questo libro pubblicato da Garzanti. Intanto grazie davvero Alex Corazzoli e buona giornata.
Grazie a voi, grazie, a presto.